E la situazione è una situazione molto delicata, indubbiamente in grande sviluppo, per la quale è giusto trepidare un po', perché l'Indonesia è il paese musulmano più popoloso del mondo, ha mantenuto sempre questa tradizione democratica, pluralista, è fondato su questa ideologia della Pancasila che riconosce, diciamo, l'unità del paese nella diversità delle tradizioni religiose e promuove la giustizia sociale. Tuttavia, questa situazione è messa a dura prova da un momento di tensione che fa pensare che c'è un'insorgenza delle frange radicali dell'Islam.
Ricordiamo che a fine maggio, proprio in occasione di un convegno organizzato dalla comunità di Sant'Egidio a Roma sulla pluralità religiosa in Indonesia nell'era della riforma, era giunta la notizia di un duplice attentato che aveva veramente gelato la platea alla conferenza. Da quel momento a oggi ci sono stati degli sviluppi abbastanza severi nei confronti dei gruppi estremisti, è così?
La situazione è molto complessa. Da un certo punto di vista c'è un tentativo delle due grandi organizzazioni musulmane indonesiane, che sono, diciamo, delle grandi organizzazioni di massa, la Nahdlatul Ulama e la Muhammadiyah, che hanno due orientamenti lievemente diversi, ma entrambe diciamo, si incanalano nello spirito della Pancasila e che stanno cercando, anche con strategie diverse, di mantenere dritta, diciamo, la barra del timone del paese, nel senso del pluralismo. Da parte del governo è stata istituita proprio un'unità speciale di protezione della Pancasila, che è una novità, è un organismo nuovo, giovane, tutto da costruire, però è interessante il fatto che si sia scelto, diciamo, una via di contenimento delle frange radicali dal punto di vista culturale, ideologico, diciamo, quindi che insista soprattutto nella società civile. Allo stesso tempo ci sono state leggi speciali per mettere invece fuori legge alcune associazioni particolarmente estremiste. È un momento estremamente delicato, anche pericoloso, perché l'anno prossimo ci saranno varie tornate elettorali, quindi è chiaro che, diciamo, questa insorgenza radicale sta cercando un po' di giocarsela il più possibile.
Ecco, si dice che la tutela del sistema democratico dell'Indonesia sia particolarmente importante per l'equilibrio dell'intera regione, è così?
È giustissima, questa è un'affermazione importante perché qui stiamo parlando di un arcipelago immenso, di una popolazione di 250 milioni di persone in grande sviluppo economico e cui effettivamente vivere insieme ha consentito un grosso sviluppo del paese. Perdere queste capacità sarebbe veramente una cosa molto preoccupante anche per l'area, per quello che sta succedendo nelle Filippine, per quello che sta succedendo in Malaysia.
In un paese così complicato come quello che hai appena finito di illustrare, tra pochi giorni si terrà questo incontro della gioventù cattolica asiatica, l'Asian Youth Day. È il settimo incontro per quanto riguarda l'Asia, l'ultimo era stato in Corea alla presenza di Papa Francesco. Cosa rappresenta questo evento per il paese e per la Chiesa, soprattutto indonesiana?
Guarda, l'Asian Youth Day, secondo me, per la Chiesa indonesiana, soprattutto per i giovani della Chiesa indonesiana, che poi sono tanti, perché questo è un paese giovane, effettivamente rappresenta una grande apertura, un momento di apertura molto importante, perché l'Indonesia è un arcipelago, c'è un problema di comunicazione linguistica che a volte diciamo, crea difficoltà nei rapporti con il resto del mondo, anche alla gioventù indonesiana, e invece questo affluire di tanti giovani, saranno circa 3.000 giovani da vari paesi asiatici, è atteso con molto entusiasmo. Io l'ho verificato appunto anche nelle nostre comunità. Noi abbiamo per esempio il Movimento dei Giovani per la Pace, a cui aderiscono ragazzi che sono musulmani, e all'interno della giornata asiatica della gioventù questo troverà spazio.